posso fare una domanda?
Prego.
Sicuramente non è spiazzante, magari anche un po' scontata, però giusto per rompere il ghiaccio, poi magari arriverà qualcun altro con qualche idea più interessante. Come nasce la collaborazione per quanto riguarda la sceneggiatura con i Wuming?
Dunque, prima di tutto doveva esserci uno di loro che purtroppo per i suoi impegni personali casini non è potuto venire. Dunque, la collaborazione con i Wuming nasce da questo, che è necessario fare un passo indietro a come nasce non tanto l'idea di fare un film su quell'argomento, però permettetemi un sondaggio. Quanti di voi hanno visto lavorare con Lentezza? Okay. Allora, chi l'ha visto ha un senso quello che sto per dire, agli altri no. Lo potranno vedere fra qualche mese, fra un mese e mezzo esce il DVD e se vorranno affittarselo oppure aspetteranno che vada in televisione e via dicendo. Allora, all'indomani del mio precedente film, che era Il Partigiano Johnny, nel 2000 la Fandango, la società che l'aveva prodotto, mi chiede di fare un altro film insieme. Io, ben contento, propongo alcune idee, tre idee. Quella di fare un film su Radiolice è l'idea che più piace a loro. Spiego però che per poter scrivere un film su Radiolice, all'epoca pensavo ancora di fare un film su Radiolice, era necessario fare una ricerca, perché esistono dei libri che raccontano gli aspetti teorici di Radiolice, gli aspetti comunicativi di Radiolice, ma non vi è ancora, tuttora che io sappia, sicuramente non ci sono libri, forse c'è qualche tesi universitaria, ma ho dubbi anche su questo, che racconta la storia di Radiolice, cioè che cosa è successo. In fin dei conti la maggior parte delle persone non sanno cosa fosse Radiolice. Coloro i quali sanno cos'è Radiolice conoscono soprattutto la fine, il fatto dell'eruzione della polizia, questo pezzo di radio diventato famoso e via dicendo. Ma non esiste un testo su cui potersi documentare e sapere quante ore andava in onda, chi vi trasmetteva, quali trasmissioni c'erano, come erano finanziate, avevano un piatto, avevano due piatti, avevano un microfono, avevano tre microfoni, chi li aveva comprati, tutto quello. Non esiste. Per cui ho spiegato che bisognava fare delle ricerche. Queste ricerche sono consistite nelle interviste che voi avete visto. Ma durante la realizzazione delle interviste mi sono reso conto che quello che mi stavano dicendo queste persone era molto interessante e difficilmente contenibile all'interno di un film di finzione. Cioè, fare un film di finzione sugli aspetti teorici della comunicazione, ad esempio la comunicazione e i movimenti, l'idea, come avete sentito, della comunicazione trasversale, orizzontale, diventava all'interno di un film, c'era il grande rischio di fare una cosa molto pallosa, una cosa ammorbante, sinceramente, tediosa, perché fai discorsi teorici. Per cui è nata in questo passaggio, durante queste ricerche, l'idea di fare un lavoro a sé, autonomo, come un documentario, ed è nato Alice in Paradiso, finanziato da Telepiù, prodotto alla Fandango con l'aiuto di Telepiù, ed è stato un lavoro per me molto importante, non solo perché mi ha permesso di in qualche maniera ricevere quelle informazioni che erano necessarie per la scrittura della sceneggiatura, ma anche capire che non volevo fare un film su Radiolice, perché chi ha visto lavorare con Lentezza sa che non è un film su Radiolice, ma Radiolice è sullo sfondo del film, il film attraversa Radiolice, ma chi non lo sapesse, diciamo, ve lo dico, non è un film su Radiolice, è un film che in qualche maniera tiene conto di tutto ciò che voi avete visto qua, molto spesso lo usa, la telefonata Andreotti, la discussione sul fare la pubblicità o meno, lo mette in scena ovviamente, ma attraverso una storia o una serie di storie che non sono dentro Radio Alice, non sono dentro la dinamica della radio. E tutto ciò che di teorico in qualche maniera era necessario esporre anche all'interno del film viene ridotto a due brevissimi filmati muti, come se fosse un po' una comica o un film di Eisenstein ritrovato, e messo uno all'inizio del film, uno a un certo punto, quando c'era la necessità di spiegare cose teoriche. Tutto ciò che valeva la pena dire, secondo me, o secondo noi, era all'interno di questi due brevi spezzoni muti. Tutto questo, cosa c'entra il booming? In questo passaggio, dal documentario al film, ho cercato, perché credo che sia importante, dato che il cinema è un lavoro collettivo, anche la scrittura deve avvenire collettivamente il più possibile, cioè bisogna essere al minimo in tre, ho cominciato a pensare con chi potevo scriverlo. Ho letto in quel periodo un libro che era Q, di Luther Blissett, un collettivo di scrittori di Bologna, all'epoca erano quattro, poi sono diventati cinque, che utilizzavano questo pseudonimo, così come altri molti hacker e mediattivisti che negli anni 90 hanno utilizzato questo pseudonimo Luther Blissett. Quattro di essi decisero di pubblicare un romanzo col nome Luther Blissett, quindi facendo una sorta di suicidio pubblico del nome Luther Blissett, perché lo identificavano a quel punto con un oggetto preciso. Questo libro chiamato Q a me piacque moltissimo e decisi di incontrarlo, decisi di incontrarli loro proprio in funzione della scrittura della sceneggiatura, perché tante ragioni, prima banale ma fondamentale per poter scrivere un film di questo genere, che condividevamo un medesimo orizzonte ideologico, o perlomeno ne avevamo molti settori in comune. In secondo luogo, il fatto che utilizzano un elemento che all'interno di Radio Alice, all'interno del movimento bolognese in particolare di quegli anni, era di fondamentale importanza, che era l'ironia. L'uso dell'inversione semantica, il nonsense e via dicendo, cosa che ampiamente i Luther Blissett, oggi booming, utilizzano nei loro lavori. Infine, non ultimo, il fatto che sono di Bologna, e dovendo scrivere un film su Bologna era utile, se non altro anche semplicemente per il modo di parlare, le parole e via dicendo. L'incontro con loro è stato estremamente positivo, ci siamo trovati molto bene a lavorare subito insieme. Per me tutta l'esperienza è stata altamente positiva, in particolare perché ha profondamente umiliato il mio ego, cioè lavorare con altre cinque persone è una grande lezione di umiltà, perché tutto ciò che dici deve essere sottoposto al vaglio di altre cinque persone. E la così visione idealistica dell'autore che da solo nel suo studio scrive, pensa così, è stata, come dire, messa sacrosantamente alla berlina ed è stata smantellata. Il processo di scrittura, di lavorare con lentezza, ma io credo in realtà tutti i processi di scrittura sono un'attività sociale che in cui l'individualità dell'autore non ha nulla di metafisico, ha profondamente a che fare con il fatto che interagisce con un discorso sociale. Questo non impedisce al singolo di poterlo fare. Io penso che faccia bene lavorare con altre persone, proprio perché impedisce lo sviluppo di una sorta di autoreferenzialità, di autocostruzione dell'io, che spesso e volentieri finisce per far sì che l'arte sia qualcosa che interessa pochi, che riguarda pochi o che ha pretese elitarie di, in qualche maniera, di non essere condivisibile da altri. Io penso che invece la comunicazione artistica e via dicendo debba essere condivisibile, se no non esiste, e in questo senso il lavorare, scrivere una sceneggiatura con altre cinque persone è stata una straordinaria esperienza. Il contributo dei Wuming è stato principalmente, ma questo riguarda esclusivamente chi ha visto il film, quello di portare, io ho portato un'esperienza. Il documentario e le storie che c'erano nel documentario. Sapevamo tutti che non volevamo più fare un film sulla Delice. Io ho portato le storie che erano dentro il documentario. Loro hanno portato una cosa molto semplice che fanno, cioè un serio lavoro di ricerca di un altro tipo. La storia con la S maiuscola, la storia alta, è la storia di Radio Alice, la storia dei fatti del marzo 87, la morte di Francesco Lorusso e via dicendo. Vediamo se nella storia bassa, nella storia che viene dimenticata, la storia della cronaca ad esempio, vi sono degli episodi, dei fatti che in qualche maniera sono stati trascurati, dimenticati, proprio perché esistevano fatti di storia alta che li schiacciano, che invece possono servirci a rivelare un'epoca, a rivelare lo spirito di un'epoca in profondità. Il lavoro che hanno fatto sostanzialmente è stato principalmente quello di andare in biblioteca e sfogliarsi, in particolare Il Resto del Carlino, in quanto anche il giornale meno interessato, molto più bolognese, interessato anche a aspetti, come dire, più banalotti della cronaca quotidiana, e hanno portato a casa un sacco di storie, fra cui in particolare quella di una rapina, ma lì riguarda ovviamente solamente chi ha visto il film. La storia della rapina è stata una cosa che loro hanno trovato, è realmente esistita quella rapina, solo che non si sapeva chi fossero gli autori, e quindi si è aperta una prateria all'immaginazione di narratori, perché c'era una vera rapina, come dire, straordinariamente metaforica, perché per mesi e mesi e mesi una banda di rapinatori aveva costruito un tunnel nel sottosuolo di Bologna per raggiungere il cavò della Cassa di Risparmio di Bologna, il cuore del capitale. Per mesi e mesi e mesi la talpa scava, non sai chi sono, ti si apre una prateria, ecco, e da lì è nato poi quello che è stato lavorare con l'entità. Ho risposto.